il grande evento che è il giubileo, no, dedicato alle persone con maggiori fragilità, ci raccontava, no, qui un redattore di studio, appunto, della commozione di parenti legata al, appunto, al fatto che il Papa andrà anche a Rebibbia ad aprire la Porta Santa, una serie, diciamo, di aspetti come vogliamo dire, tra il folcloristico e il diciamo e il retorico, sicuramente, che è, diciamo, in teoria c'è un racconto anche che ci vuole dire che questa attenzione al sociale, al di là di questi gesti retorici, poi la vedremo concretamente con dei piani operativi che riguardano sempre il giubileo.
Sì, diciamo, questo è un po' l'altro tema forte in generale di questo ciclo di grande disponibilità di fondi pubblici, no? Se vi ricordate, PNRR, sicuramente la sanità perché usciamo da una pandemia, ma poi c'era il tema di dobbiamo fare la transizione ecologica e digitale, e per farla però dobbiamo rinforzare la coesione sociale, perché se non diamo gli strumenti a tutte e tutti di perseguire questa strada non ce la faremo mai. Se leggete i report della Commissione Europea negli ultimi 7-8 anni sulle politiche di coesione e sugli altri temi, è tutto un tentare di misurare le distanze che ci stanno tra le regioni in termini di livelli di istruzione, livelli di reddito, chi sta andando indietro, chi è rimasto intrappolato in uno sviluppo intermedio, per usare il lessico di questi report, e chi invece sta trainando, perché la preoccupazione è appunto che il divergere delle condizioni materiali di vita delle persone diventi un ostacolo effettivo alla possibilità di realizzare politiche, e quindi i soldi devono andare là, a tanto più il giubileo che ha le caratteristiche che venivano ricordate prima, un evento. Adesso anche questa settimana sono riusciti gli editoriali che ci ricordano che il giubileo nasceva come remissione dei debiti. Direi però di Succo della Sera, mi potrei sbagliare.
Sì, però lei si riferisce non al giubileo cattolico, ma
sì,
quello,
sì, ma insomma,
diciamo, nella società ebraica, però vabbè.
Il brand che si vende è effettivamente questo, tanto che direi che Roma Capitale ha dedicato un ufficio di gabinetto del sindaco al giubileo delle persone, potrei sbagliarmi il nome tecnico degli uffici, perché poi queste cose, un'altra cosa che notavo, no, anche sul PNRR rispetto a quello che veniva detto prima, hanno sempre un lessico ex novo ogni volta, cioè ogni volta che si fa un ufficio c'ha un nome diverso, ogni volta che si inaugura una politica c'ha una missione diversa, che parte da zero, che istituisce le case di salute che prima non esistevano, cioè c'è sempre un tentativo di raffigurarsi con un intervento dal momento zero che inizia una storia completamente nuova e progressiva. Questa storia nuova e progressiva in larga parte doveva essere legata, sarebbe dovuta essere legata all'affrontare le condizioni di chi sta messo peggio in questo paese. Tra quelli che stanno messi per definizione peggio ci sono gli abitanti dei quartieri di edilizia residenziale pubblica. Per definizione dico, perché proprio le case popolari vengono assegnate a chi sta peggio, e quindi diventa un po' una tautologia. Effettivamente si concentrano dentro i quartieri di edilizia residenziale pubblica le persone che studiano meno, che hanno più probabilità di andare in carcere, che hanno dei redditi più bassi, che spesso sono meno occupate, e via dicendo, su tutte le possibili statistiche che trovate. Devo dire, io mi tradisco, sono geografo di formazione, sono molto comodi i quartieri di case popolari, perché a differenza di tutti gli altri partner insediativi che hanno delle complicazioni,
la trasformazione è complessa, invece,
esatto,
le cose rimangono stabili.
Là dove abitiamo noi è proprio bello bello chiaro, è tutto concentrato, molto molto preciso, funzionano tutte le statistiche che provate a fare. L'erogazione dei fondi pubblici in questi contesti, in larga parte, forse la questione più mediatizzata è stata, potrà essere l'occasione per risolvere alcuni dei problemi cronici, soprattutto rispetto alla manutenzione degli stabili, al fatto che piove dentro le case, al fatto che le strutture fisiche di questi quartieri sono completamente deteriorate, spesso inadeguate a ospitare delle persone, le muffe, il sovraffollamento abitativo, no? Un po' perché poi era anche l'indirizzo della politica generale, cioè si è fatto un 110% per le seconde case al mare, i bonus facciate, quindi ci si aspettava che, se non proprio specificamente sui quartieri popolari, sarebbe arrivato almeno anche là. E qui direi che passo il microfono, perché vorrei chiedere invece com'è andata da questo punto di vista a Roma, in particolare a Quarticciolo.
Com'è andata? È andata male. La risposta è retorica, per forza. È andata male perché appunto questo super bonus che è stato stanziato inizialmente con il governo Conte e poi rifinanziato con il governo Draghi col PNRR appunto nel 2021, e in realtà è ancora sta ancora producendo i suoi effetti, in teoria, nel senso, anche il governo Meloni l'ha portata avanti e finirà poi di proroga in proroga la prossima proroga sarà il 31 dicembre del 2025. E Meloni l'ha ridimensionato in parte, però insomma continua ad essere continua ad essere finanziato, in teoria applicabile. Cosa è successo nelle nostre periferie? Cosa è successo per il PNRR? Quindi il superbonus 110% è applicato per gli edifici pubblici e quindi nelle case popolari? La risposta è no, nel senso che questo vale per tutta Italia, non vale solo per i nostri quartieri di case popolari. Ed è emblematico, diciamo, di come viene concepita un po' quello di cui parlavamo anche prima, no? Di come vengono spese le risorse pubbliche nel nostro paese. Risorse che poi non sono, diciamo, risorse del nostro paese in teoria, tra virgolette, ma sono finanziate da tutti i paesi europei, sono risorse europee e destinate all'efficientamento energetico degli edifici. Hanno quello come obiettivo e tra gli edifici ci sono anche gli edifici pubblici e nel nostro paese non è stato applicato per gli edifici pubblici, ma solo nel privato. E diciamo che in linea generale è un'occasione mancata. È un'occasione mancata perché avevamo la possibilità di mettere in sicurezza, per appunto rendere sia più ristrutturare edifici pubblici, anche banalmente, a parte l'efficientamento energetico, ristrutturare degli edifici che stanno cadendo a pezzi. Alcuni, per esempio, nel Quarticciolo non hanno ricevuto degli interventi dagli anni 30, quindi considerate in che stato sono. Hanno ancora all'interno molti di questi edifici di case ERP strutture, tubi in Ethernet, ancora esistono i lavatoi all'interno delle cantine, le vasche in Ethernet. Quindi stiamo parlando di condizioni che da un lato abbiamo le muffe e le infiltrazioni, dall'altro abbiamo anche c'è ancora dei materiali tossici all'interno di queste palazzine. Quindi era
automatico dire che non solo non facciamo niente per curare le persone, ma non facciamo neanche niente perché non si ammalino, no?
Esatto, quindi collegato anche al discorso che facevamo poco fa. E quindi era un'occasione per ristrutturare questi edifici e anche ovviamente per l'efficientamento energetico, quindi per la coibentazione dei palazzi. Poi là bisognerebbe anche andare ad indagare su come è stata fatta questa coibentazione su altri edifici, appunto non quelli pubblici, però là ci inoltriamo in un discorso troppo lungo e tecnico soprattutto. Quello che ci interessa sottolineare è appunto che è un'occasione persa assolutamente, e soprattutto di fronte al fatto che nel momento in cui ci interfacciamo con l'ente pubblico, che in questo caso è Ater, che fa capo direttamente alla Regione Lazio, che poi è quella che poteva stanziare queste risorse per le case del Quarticciolo, ma non solo, di tutte le case popolari di Roma che avevano bisogno di questi interventi. Ci viene detto non ci sono le risorse per le manutenzioni straordinarie, non ci sono le risorse per la ristrutturazione dei palazzi. A quel punto gli è stato avanzato in tutti questi anni questa possibilità, il fatto che le risorse c'erano e ci sono ancora a disposizione delle risorse straordinarie, e non ci chiediamo perché di fronte a queste risposte non vengano utilizzate, dato che ci sono. E addirittura in parte la vecchia amministrazione della regione aveva provato a stanziare queste sotto spinta dei sindacati, dei movimenti di lotta per la casa, dei comitati che stanno nei quartieri di Caserp, aveva provato a stanziare queste risorse, ma poi alla fine non sono state in realtà non sono state applicate, perché pare che insomma in questo percorso le ditte che dovevano partecipare alla gara hanno mandato vuoto il bando per la gara d'appalto. Quindi insomma ci troviamo ad una situazione paradossale: le risorse pubbliche vengono sperperate in questo caso per favorire i privati e i cantieri edili all'interno dei palazzi privati. Io penso che ci sia una questione anche rispetto a tutto quello che abbiamo raccontato fino ad ora, che è strettamente legata al discorso di come vengono spese le risorse, e che non c'è, e quindi discorso anche dei grandi eventi come il Giubileo, come può essere un momento come le Olimpiadi, in questo caso parliamo del Giubileo, e che non c'è un piano, una pianificazione di quello che si vuole fare in una città, in una metropoli come quella di Roma, dove le periferie sono parte integrante e dove ci vivono la maggior parte delle persone di una città così grande, e non si ha un'idea e una pianificazione puntuale di quello che servirebbe alla città nel suo complesso, periferie e centro della città. Quindi le risorse vengono spese insomma un po' in maniera anche estemporanea per diciamo favorire il potere di turno o per lasciare insomma in mano tutto comunque al libero mercato, nel senso alla competizione che ci può stare all'interno di una metropoli rispetto all'accaparramento di risorse pubbliche. Non c'è una programmazione, una pianificazione che vada sul lungo periodo, perché per ristrutturare 50.000 appartamenti in possesso del pubblico dell'ATER e del Comune di Roma ci vuole una pianificazione di 10 anni.
Questo qua è un tema che tornava anche un po' nelle puntate precedenti, no? Ci sono delle parole che a un certo punto sono state inevitabilmente bandite dalle politiche pubbliche. L'altra volta parlavamo di esproprio, che sembra ormai come andare a rubare nei supermercati per andare a fare l'esproprio di un suolo, soprattutto quando parliamo fondamentalmente di opere di pubblica utilità o di spazi da preservare la speculazione, perché poi invece quando serve per fare il TAV o per fare lo stadio è uno strumento che non spaventa per niente.
E quando parliamo di pianificazione, forse evidentemente il pensiero, se non all'esproprio proletario, è evidente a Stalin direttamente.
Sì, ai quinquennali, sì. Per cui appunto anche la tratta si dice: no, bisogna pianificare facendo, prevedendo il meno possibile, essendo pronti a dove tira il vento, fondamentalmente, no?
Sì.
Però mi verrebbe da chiederti: è andata molto male sul 110, evidentemente non stiamo pianificando gli interventi per la ristrutturazione degli immobili. Ma quindi stiamo investendo fortemente sui servizi territoriali, stiamo invece costruendo sullo spazio pubblico e su tutto il resto di quello che compone un quartiere degli investimenti particolarmente efficaci e mirati?
Guarda, le due cose vanno di pari passo, nel senso che perché io appunto quando parlo di pianificazione non parlo solo ed esclusivamente rispetto alle opere architettoniche, no? Quando parliamo di pianificazione dovremmo pensare appunto, detta in maniera molto banale, vado a ristrutturare un edificio perché lì ci voglio fare qualcosa e perché deve avere un'utilità, non a caso, no? Quindi le due cose vanno di pari passo, perché l'esempio è quello di Quarticciolo, ma anche altri quartieri di Caserpa hanno la stessa problematica. Essendo un quartiere totalmente di case popolari e gli edifici sono tutti in questo stato, se non penso di ristrutturare gli stabili ho anche difficoltà ad aprire nuovi servizi, perché per aprire nuovi servizi dovrei rendere agibili i piani terra, dovrei appunto anche ripensarli in qualche maniera, perché sono anche stati costruiti secondo le esigenze di quel periodo storico. Le esigenze intanto cambiano, per questo vi racconto che non c'è una pianificazione, non c'è una pianificazione di tipo urbanistico a 360 gradi, quindi dell'edificio fisico, ma anche dei servizi che bisognerebbe garantire in un quartiere periferico, come no, insomma, in un quartiere che ovviamente ha le sue esigenze. E oltretutto i servizi che già invece esistono sono anche lì, sono lasciati un po' a se stessi, abbandonati a se stessi, e vengono sempre di più depotenziati, come abbiamo sollevato la questione che si ricollegano all'intervento precedente, per esempio del consultorio che è ubicato in un edificio di case popolari. E nonostante la sua necessaria presenza all'interno del quartiere e essenzialità come servizio, a causa dei tagli di cui parlavamo prima, non viene garantito un servizio quotidianamente, perché appunto c'è un problema di mancanza di personale, quindi i medici presenti, le infermieri presenti, non esiste l'ostetrica, c'è tutta una problematica, e quelli presenti si devono diciamo dividere tra i diversi consultori di tutto il quinto distretto, parliamo di migliaia e migliaia di abitanti, questo per fare l'esempio del consultorio, ma possiamo parlare benissimo, e anche lì le due cose sono collegate, per esempio dello stato degli edifici scolastici. Anche quello è un tema fondamentale: da un lato abbiamo degli edifici scolastici che andrebbero anche lì ristrutturati, e dall'altro mi pare che da questo punto di vista qualcosa si stia facendo, però dall'altro abbiamo un ministro come Valditara che decide portare avanti l'ennesimo dimensionamento. Ovviamente sottolineiamo il fatto che non è né il primo né l'ultimo ministro che porta avanti questa questione del dimensionamento scolastico, lui è l'ennesimo, e ha portato avanti questa legge del dimensionamento scolastico, che è stata applicata dalla Regione Lazio, e guarda caso molte delle scuole che hanno subito questo dimensionamento sono proprio quelle delle periferie, e ha anche l'unica scuola di Quarticciolo, ma parliamo anche di Tor Sapienza, parliamo anche di Torre Maura, tutti i presidi che sono fondamentali nei nostri contesti, e appunto vengono assolutamente depotenziati e ridimensionati. Quindi anche qui per dire che le due cose vanno di pari passo, e la distribuzione delle risorse pubbliche, che siano tutte all'interno direttamente da parte dello Stato italiano o come risorse europee, sono applicate in maniera insomma non pianificata, e non sicuramente non per migliorare la vita di chi sta nei nostri quartieri.
Su questo a me mi fa spesso riflettere, mi dispiace se c'è qualcuno che mi conosce che ci ascolta, perché probabilmente avrà sentito questo discorso 160 volte, quindi mi auguro, nel caso cambiate canale, cioè lo dico.
Speriamo che ci ascolti anche chi non ti conosce.
Esatto, perché mi frequenta meno, insomma. Però no, è uno dei temi, dicevi, facevi un bel quadro insomma della situazione nei quartieri di edilizia residenziale pubblica. Noi ne parlavamo un po' nella prima puntata rispetto alla questione degli studentati, dei siti user cosiddetti, abbiamo giocato pure un po' intorno a questo termine. E sul fatto che si parla molto spesso delle nuove figure dell'emergenza abitativa, no? Adesso l'emergenza abitativa è composta da single più che da famiglie, piuttosto che in realtà il sistema di politiche pubbliche sulla casa esclude quelli che stanno nella famosa zona grigia, per cui non sono abbastanza poveri per rientrare dentro una casa popolare, ma non sono abbastanza ricchi per andare sul mercato. Di questo è piena la letteratura scientifica, quasi ogni giunta che sale in carica al comune o alla regione fa un atto specifico per intervenire su questa questione, in genere è un'altra maniera di rubare soldi, però almeno c'è un focus specifico. Quello di cui secondo me si parla veramente molto poco è la condizione, credo anche molto specifica di Roma, di come l'emergenza abitativa sia una condizione ereditaria. Cioè sarebbe super interessante andare a vedere quante persone nascono nelle case popolari e nell'arco di generazioni non riescono a migliorare la propria condizione reddituale allo tale da non essere più aventi diritto a un alloggio, tanto che subentrare dentro un alloggio di case popolari dove abitavano i tuoi genitori o tuo nonno è una cosa normata dall'ente per il diritto, dell'ente per l'edilizia residenziale pubblica, l'ATER famosa, cioè proprio previsto che se te non superi i 20.000 euro di reddito l'anno e c'hai tutte le sfighe che ci devi avere per il diritto a una casa popolare che ogni anno aumentano, ma tanto aumenta anche la platea di quelli che stanno messi peggio, lo puoi fare. Allora, rispetto a questo, che è una condizione penso nei quartieri.
Beh, e del resto, come dire, da un punto di vista sempre, no, della mediatizzazione, no, poi della ricerca del colpevole, dell'ingiusto benefattore, no, della welfare queen, dicono nel mondo anglosassone, alla fine paradossalmente, no, se tu vivi nelle case popolari e poco poco non c'hai diritto perché poco poco hai un reddito superiore, questo è un grosso disonore, cioè nessuno la prende come una prova allora del successo, no, di quel momento, di quel meccanismo sociale, no? Cioè vedi, tu sei entrato nella casa popolare, ma poi in realtà a un certo punto hai avuto un maggior livello di benessere che ti permette, no, di uscirne fuori. Questo in realtà è stato visto come un'enorme onta che evidentemente tradisce il fatto che tutte quante le persone sanno che in realtà le case popolari non sono pensate per essere un meccanismo trasformativo.
Esatto, però il tema a cui arriva è esattamente questo, cioè rispetto a una condizione che sembra immobile addirittura per generazioni, per cui sembra che dagli anni 40 sei la discarica della città e sei destinato a essere questo, noi dagli anni 40, altri dagli anni 70, qualcuno dagli anni 20, insomma, però a parte rare eccezioni per cui citiamo Garbatella che adesso è diventata vicina all'università, per il resto tendenzialmente sembra una condizione immutabile. Invece mi verrebbe a chiederti cosa si potrebbe fare, cioè quali sono invece gli strumenti e gli interventi che sarebbero necessari e che chiedete nelle rivendicazioni portate avanti sul territorio, che comunque vi aspettereste che venissero intraprese dalle amministrazioni?
Questa era difficile, eh?
È difficile, sì. E spero di aver inquadrato la domanda. Però prima volevo fare, sicuramente non bisogna fare, perché sennò parliamo sempre di ADER, non bisogna proporre quello che ha avanzato il Comune di Roma. Cioè, non so se avete visto questa proposta del co-housing, no? Nel senso che noi non siamo parenti, siamo amici, però siamo poveri e quindi c'è la possibilità di vivere insieme in due, in tre, così. Allora, in questa proposta per esempio è una proposta che in via straordinaria, cioè che può essere ammessa all'interno delle case popolari, non è una proposta assurda. Il problema è che è pensata come quasi come soluzione di tutti i mali, che è allucinante il momento
che di
in
principio
cui
vorrebbe rispondere al tema, no, che le case non sarebbe pensate per dei nuclei più grandi, ma diciamo i nuclei di adesso,
esatto,
devono essere più piccoli, quindi che facciamo, dividiamo le case o aggreghiamo i gruppi, perché col cavolo che è una casa, esatto, grossa al doppio.
Siccome secondo, no, queste anche statistiche ci sono più, cioè non ci sono i nuclei così grandi, ok, e bisogna anche favorire, no, i lavoratori poveri, i single, le coppie senza figli che, certo, comunque non hanno dei redditi molto alti, si è proposta questa cosa. Io credo che è una domanda molto complicata, perché non c'è, cioè nel senso, penso qui viene in primo luogo la gallina, nel senso che è tutto molto correlato, perché non è una questione solo di casa, no? Quindi il problema del fatto che non ci sia una mobilità sociale all'interno dei quartieri popolari, e quindi da padre fino dal nonno fino al nipote si rimane lì perché non c'è il miglioramento di una condizione sociale, riguarda il fatto che sia i quartieri di Caserpe sono molto isolati e marginalizzati, no? E quindi non voglio parlare di ghetti perché non è un termine che non è appropriato per le nostre periferie, però è vero che c'è un isolamento di questi quartieri. E poi c'è una questione che riguarda sia appunto le proprio le condizioni delle periferie, il fatto che non ci siano servizi, che non ci siano possibilità altre, che non c'è un accesso all'educazione di un certo tipo di educazione rispetto a quello che dicevo prima, no? Viene dimensionata la presenza delle scuole, quindi non c'è un accesso all'alta formazione, per esempio. I laureati sono sempre di meno, c'è un abbandono scolastico importantissimo, quindi tutti questi sono elementi che non aiutano alla mobilità sociale. E poi c'è tutta la questione, quindi è una questione di come sono conformate le periferie, di che servizi ci sono, e poi c'è tutta una questione riguardo ai livelli di reddito, ovviamente, che insomma più si va avanti e più qua peggiora la situazione, e i livelli di reddito sono molto bassi perché i lavori e le occupazioni a cui hanno accesso le persone che abitano dentro il quartiere sono lavori molto poveri all'interno dei servizi alla persona, nell'ambito, nel settore delle pulizie di uffici o anche presso delle famiglie, e nella ristorazione sappiamo che i salari sono bassissimi. Quindi nei nostri quartieri, nelle nostre periferie c'è anche un concentrato di questo, che l'accesso alle occupazioni sono occupazioni che hanno dei salari molto, molto bassi. Devo dire anche che non è tutto così. Vai.
E questo pure è un tema che più o meno nelle puntate usciva, no? Cioè, la città del turismo, la città del cemento è una città che nel mercato del lavoro costruisce basse qualifiche, bassi salari, spesso anche ormai orari spezzettati, no? Cioè, che se il modello di sviluppo è legato a questi settori trainanti, l'effetto sul mercato del lavoro è quello fondamentalmente della diffusione di questa figura metodologica che è il lavoratore povero, il working poor, che adesso va molto di moda, che però poi concretamente vuol dire quello che raccontavi te adesso, questo tipo di occupazioni nei nostri quartieri.
Sì, volevo solo aggiungere il fatto che nel quartiere comunque si vede come nel tempo, cioè puoi avere una fotografia a seconda dell'età delle persone di come è cambiato anche il lavoro nel tempo, no? E anche quindi chi abita dentro le case popolari, c'è la differenza tra i nonni e i nipoti, quindi c'è anche una stratificazione, non è che tutti lavorano nella ristorazione o nella logistica, anche quello è un lavoro, o nell'edilizia o nel settore delle pulizie, soprattutto le donne lavorano come nelle pulizie o ai servizi alle persone anziane in particolare. No, non tutte le persone fanno quei tipi di lavori, soprattutto diciamo le persone che arrivano che stanno a quarticciare magari anche da 20 anni, però arrivano da altri paesi, sono arrivate da altri paesi anche tanto tempo fa, quindi rispetto alla loro paesi di origine, oppure le persone giovani accedono a quei lavori, le persone più in avanti con l'età sono anche persone che stanno all'interno di delle municipalizzate, per esempio lavorano per AMA, per ATAC, quindi vedi anche come è cambiato nel tempo il lavoro. Questo non voglio dire che sono persone sicuramente più benestanti rispetto a quelle di cui parlavamo prima, però magari parliamo anche di famiglie monoreddito, quindi non
più
sono
stabili, no?
Più stabili,
diciamo,
sicuramente.
Che una fotografia dal vivo di quello che diciamo in apertura di trasmissione sul blocco del turnover, cioè il fatto che per un'intera generazione si sia smesso in una città che vive molto di servizi, di gestire il mercato, di regolare il mercato del lavoro anche attraverso l'assunzione nelle grandi aziende di servizi municipali, ha avuto come effetto il fatto che adesso ci raccontai, ma è abbastanza plastica una lista, un gap generazionale tra chi ha agganciato ancora il treno delle assunzioni in AMA e ATAC e chi invece è arrivato nel mercato del lavoro dopo.
Sicuramente c'è l'ultima cosa importante da da dire è che in questo cambiamento che c'è stato nel tempo, quindi stratificazione all'interno del quartiere stesso, ci sono, secondo me, si può dire così, diverse livelli appunto di reddito, diverse occupazioni cambiano a seconda, no? Non si può parlare proprio di generazione, però per semplificare di che generazione stiamo parlando, ci si rende conto che è cambiato anche il rapporto di forza che hanno questi strati all'interno di un quartiere. Parliamo di 6.000 abitanti, però penso che sia stratificato così anche tutta la periferia di Roma, con le dovute differenze, come siano cambiati anche i rapporti di forza nel tempo, e quindi oggi chi abita nelle periferie non è più in grado di contrattare e di rivendicare al Comune di Roma, allo stato di questo paese, il fatto che bisogna ridistribuire le risorse in maniera adeguata, e questo è un dato di fatto, che ce lo possiamo dire, insomma, che è così. E per questo sempre di più tagliano i servizi, tagliano i salari, tagliano tutto quello che possono tagliare laddove non c'è un problema. Nessuno rivendica il fatto che delle risorse pubbliche vanno distribuite a tutti.
Sì, diciamo che questo poi ci riporta un po' al tema della puntata di oggi, no? Cioè, perché poi l'erogazione di fondi pubblici funziona come una pioggia che arriva dall'alto, e se ti bagna sei fortunato, se no vuol dire che ti ha detto male. Ma in assenza di una contrattazione pubblica, di un dibattito intorno all'allocazione di queste risorse, fondamentalmente è un privilegio che ti può toccare o non toccare abbastanza randomicamente, poi in realtà abbastanza orientato da dove ti trovi nel livello di gerarchia sociale. Io forse mi prenderei anche ancora un po' di musica prima di tornare a voce. Vai.
Deep, deep down.